Rieccoci con la consulenza, a voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani, bentornati, benvenuti. Oggi diamo uno sguardo al variegato mondo delle etichette sulle confezioni e sugli imballaggi. Dai dubbi su Nutri-Score, e poi cercheremo di capire quali sono questi dubbi, alla piramide alimentare. Ritorniamo quindi su un tema che fa sempre discutere, parliamo di etichette, ossia delle informazioni sulla composizione dei prodotti che si trovano sugli imballaggi. Non sono sempre semplici da comprendere, ed allora ci immergiamo in questo grande e variegato mondo agganciandoci alla recente decisione del Consiglio degli Stati che ha accolto una mozione che punta a evitare gli effetti negativi dell'utilizzo del sistema Nutri-Score, un sistema di classificazione del valore nutrizionale degli alimenti creato in Francia. Si tratta di un sistema di etichettatura volontario per gli alimenti lavorati e preimballati, in pratica una caratterizzazione degli alimenti su iniziativa dei produttori, degli stessi produttori, che ne indica in etichetta, oltre al punteggio, il contenuto di zuccheri, grassi e sale, ma non il valore proteico, il contenuto di vitamine e di acidi grassi saturi e insaturi. In Svizzera la sua applicazione è gestita dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l'USAV. Questo sistema, dobbiamo ancora dire, che non è una raccomandazione nutrizionale e non sostituisce la piramide alimentare, ma è soltanto uno strumento per orientare i consumatori nelle loro scelte di acquisto, rendendo così più facile capire e soprattutto confrontare la qualità dei prodotti, ma degli stessi prodotti. Secondo i e le parlamentari, però, la tendenza ad attribuire dei punteggi è giudicata problematica, benché applicata dalle aziende su base volontaria, e porta con sé il rischio di creare o di implementare dei sistemi riduttivi. Quindi fa discutere questo sistema di punteggio, questo Nutri-Score. Noi appunto ci agganciamo alla notizia della decisione del Consiglio degli Stati che praticamente ha accolto la mozione che è contraria a questo sistema di punteggio, ma per parlare poi in generale del tema delle etichette. Abbiamo due ospiti con noi, ovviamente ci siete voi, ci sarete voi, che potete già intervenire da adesso, lo 076 321 11 13, scrivendoci via WhatsApp, oppure ci potete telefonare allo 0848 03 0808. La domanda potrebbe essere: quando fate la spesa, guardate le etichette, le confrontate, siete attenti a tutto quanto viene scritto sugli imballaggi e sulle confezioni? Siete soddisfatti del sistema Nutri-Score e trovate che sia utile, che sia prezioso per una scelta, diciamo, oculata e anche informata, consapevole di ciò che comprerete? Allora 0848 03 0808 per chiamarci in voce con le dirette telefoniche, oppure lo 076 321 11 13 per i vostri messaggi WhatsApp. Antonella Kreutzer, buongiorno e benvenuta, segretaria generale dell'ACSI.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Antonella, vediamo subito di capire che cos'è questo sistema Nutri-Score. Magari molta gente lo sa, ma noi lo riassumiamo e lo spieghiamo bene.
Beh, ha detto quasi già tutto lei, quindi è un sistema di etichettatura volontario per gli alimenti lavorati e preimballati, e in Svizzera la sua gestione è appunto affidata all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria, quindi l'USAF, che spiega anche, no, nel suo comunicato: in aggiunta alle raccomandazioni nutrizionali, Nutri-Score è uno strumento di riferimento che aiuta i consumatori a fare scelte sane durante la spesa, oltre a motivare l'industria alimentare a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti offerti. Quindi è davvero un modo molto chiaro, molto semplice, molto utile per il consumatore per fare delle scelte. Non sostituisce, come l'hai detto bene prima, la piramide alimentare, di questo potremo poi parlare in modo approfondito, ma è uno strumento che nel tempo deve aver dimostrato la sua efficacia, e con l'ACSI siamo sicuri che derivi da qui poi questa decisione di considerarlo solo in maniera critica. Si fanno sempre le pulci a quei progetti che funzionano, che danno dei risultati, e magari i risultati però non sono quelli che volevano l'industria alimentare, i grandi gruppi e marchi che producono prodotti straelaborati e che sono valutati male dal Nutri-Score.
Allora, Nutri-Score, tra l'altro, va un po' sulla scia di quello che voi avete fatto come ACSI, il famoso semaforo degli alimenti.
Sì, e questo era un semaforo molto utile inizialmente, no?
Una piccola
carta da portare nel portafoglio con tre colori, dove leggendo l'etichetta di un alimento bisognava semplicemente fare i calcoli e considerare se veniva fuori che aveva pochi zuccheri, pochi grassi, pochi sali, e poi tra l'altro erano indicate anche le percentuali, se ne aveva medio o tanto, ed era fatta proprio verde, arancione e rosso.
Allora hai detto semplicemente, mica tanto semplicemente.
Eh no, perché
fare i calcoli. Presupponeva, più comodo Nutri-Score.
Certo, presupponeva che un consumatore andasse appunto al supermercato innanzitutto col nostro piccolo semaforo, super utile, torno a sottolineare, ma ovviamente non così pratico per chi oggi è costretto a fare la spesa di corsa e che deve poi anche mettersi a fare i calcoli, quindi davanti agli alimenti che sta confrontando. Il Nutri-Score fa esattamente la stessa cosa, ma in maniera scientifica, rigorosa, e tengo proprio a ribadirlo perché è un'invenzione che arriva dal mondo scientifico, è sostenuto da tutta la comunità scientifica, ci sono oltre 100 studi indipendenti che dimostrano quanto il Nutri-Score sia valido e non può essere screditato da chi invece tutela magari gli interessi solo di una certa parte dell'economia, e però rende molto più facile la vita al consumatore.
Però non è obbligatorio, quindi è su base facoltativa. In Italia, ad esempio, non l'hanno attuato.
Il caso italiano è molto dibattuto perché appunto in Italia è l'industria alimentare che decide cosa mettere in etichetta. Cioè le etichette vengono messe, diciamo, sono studi che vengono finanziati dalla Federa Alimentari, quindi dall'industria alimentare, che decidono come far apparire un'etichetta. Qui non c'è indipendenza, quindi l'indipendenza del Nutri-Score garantisce che sia portato avanti l'interesse del consumatore e non quello dell'industria alimentare. In più, come sottolinea l'USAF, e fa sì che la concorrenza tra le aziende dell'industria alimentare vada nella giusta direzione, cioè si facciano concorrenza per produrre prodotti che siano migliori dal punto di vista nutrizionale e non semplicemente più venduti.
Sempre però paragonati gli stessi prodotti, bisogna paragonare gli stessi prodotti, non si può paragonare la Coca-Cola con l'olio d'oliva, il prosciutto crudo piuttosto che i biscotti.
Assolutamente, cioè il Nutri-Score nasce proprio per riuscire a paragonare quei prodotti che sono uguali della stessa categoria, quindi si paragona pane con pane, pesci con pesci, non si può di certo fare una comparazione a livello nutrizionale tra un prosciutto e una Coca-Cola, come dicevi bene, come diceva bene lei. E qui da questo punto di vista bisogna subito chiarire che è fatto per dare un semaforo all'interno di un reparto alimentare.
Un semaforo nel piatto, all'interno di un reparto alimentare con 5 lettere, A, B, C, D, E.
Ma non direi un semaforo nel piatto, e vedo che appunto
dopo
coinvolgiamo la nostra esperta nutrizionista non è d'accordo, perché in effetti non sostituisce la piramide alimentare. Quindi quando uno entra in un supermercato dovrebbe pensare che il semaforo verde innanzitutto è il reparto frutta e verdura. È quella che bisogna consumare.
Comprare e acquistare di tutto.
Senza problemi di quantità. Poi la piramide cresce, sappiamo quali sono gli altri alimenti che devono essere invece consumati con sempre maggior moderazione. Il Nutri-Score fa solo sì che all'interno di questi alimenti, che noi sappiamo già che possiamo consumare un po' meno, che siano i carboidrati, che siano i latticini, che siano, ecco, lì dentro tra questi alimenti permette un confronto, ed è utile proprio perché tra questi alimenti, per chi oggi magari soffre di problemi di obesità o non vuole diventare una persona con questi problemi, ecco, sapere che in una bevanda ci sono 10 grammi di zucchero in più che in un'altra può fare la differenza.
Però Antonella
Kruzer, 10 sono pochi, perché tante volte sono 100 grammi.
Kruzer, prima di coinvolgere la nostra altra ospite che abbiamo in studio qui a Comano, siamo sicuri che le consumatrici e i consumatori guardano anche quell'etichetta del Nutri-Score, non il prezzo come primo sguardo sull'imballaggio, sulla confezione di un prodotto?
Allora, sicuramente il prezzo.
Laxi, cosa pensa?
Il prezzo è sempre uno dei criteri di valutazione di un consumatore, e ci mancherebbe, è da lì che uno può anche fare le proprie considerazioni proprio a livello di gestione finanziaria del proprio budget, della propria spesa. Però il prezzo non è più l'unico criterio, e lo sappiamo benissimo. Un consumatore responsabile confronta il prodotto, deve farsi mille domande: da dove viene, come è stato prodotto, è un prodotto altamente elaborato, che cosa contiene. Ecco, il Nutri-Score aiuta a risolvere almeno la parte del che cosa contiene, il bilancio nutrizionale di questo prodotto, com'è, il Nutri-Score te lo dice. Poi ovviamente bisogna considerare anche il resto.
Diana Panizza Mattis, buongiorno, benvenuta anche a lei,
buongiorno,
dietista
buongiorno
e nutrizionista. Allora, sui prodotti c'è scritto tanto, le etichette sono davvero colme, piene, ricche di informazioni, di notizie.
Esattamente.
A leggerle tutte prima di acquistare un prodotto ci mettiamo circa 10 minuti probabilmente.
Ci vuole molto tempo e non dimentichiamo il fatto che la quantità di informazioni su queste etichette è numerosa, dobbiamo sapere a cosa mettere la priorità. Un altro punto importante è che il carattere con cui sono scritte queste informazioni è molto piccolo, cosa che non agevola o non invoglia ad andare a fondo a capire cosa sta scritto. E da ultimo direi anche l'idioma. A volte troviamo delle informazioni in italiano, magari in francese, in tedesco, nelle lingue nazionali, e su alcuni prodotti invece addirittura neppure in queste lingue. Quindi non è facile. Il Nutri-Score, l'avete già detto, è un aiuto per il consumatore, facilita l'acquisto di alimenti più equilibrati e potrei dire che potremmo aggiungere due altri punti. Allora, guardo il Nutri-Score, guardo la provenienza del prodotto, quindi parliamo di prodotti possibilmente locali ticinesi.
Che nel Nutri-Score non è compresa.
Esattamente,
la provenienza,
no.
Questo
esattamente.
Va detto.
Sì, il Nutri-Score più la provenienza e un consiglio che posso dare ai radioascoltatori, anche la lista degli ingredienti. È un fattore fondamentale da aggiungere appunto al Nutri-Score.
E senza... Che nel Nutri-Score non ci sono.
No, infatti.
Gli ingredienti.
Infatti io guardo il Nutri-Score, guardo questa valutazione e aggiungo un'occhiata alla lista degli ingredienti. La regola è semplice, non bisogna neanche capire cosa c'è scritto, ma semplicemente contare questi ingredienti. Quindi se io vedo che ce ne sono 2, 3, 4, capisco che il prodotto è abbastanza naturale e poco elaborato e quindi è da preferire. Se comincio a vedere che gli ingredienti sono 10, 12, 15, capisco che è un prodotto molto elaborato e quindi posso inserirlo nel mio programma settimanale, ma in maniera naturalmente più moderata rispetto a un altro alimento.
Allora, prima con Antonella Kreutzer si parlava di semaforo nel piatto, ma non è un semaforo nel piatto il Nutri-Score, no?
Non esattamente. Allora, i colori ci aiutano a capire un attimino quanto è equilibrato il prodotto.
Se io vedo verde, vado.
Esattamente, esattamente. Bisogna interpretare bene questi colori. Allora, il verde significa che questo alimento è più equilibrato rispetto ad un altro dello stesso gruppo alimentare. Quindi uno yogurt con una valutazione verde sarà più equilibrato rispetto a uno yogurt con una valutazione gialla o arancione. E questo mi aiuta.
È già un indice di...
È un indice. Però attenzione, avete detto anche voi che Nutri-Score va... utilizzato in maniera corretta, quindi facendo dei confronti fra
alimenti. Gli stessi prodotti, gli stessi generi alimentari.
Esattamente, ma rosso non significa che non posso mai consumarlo, rispettivamente verde non significa che posso mangiarne in maniera illimitata. Questo è fondamentale da capire. Verde non vuol dire via libera e posso mangiarne quanto ne voglio.
Non c'è un po' troppo sulle confezioni, sugli imballaggi? Non si richiede uno sforzo oneroso e anche complicato ai consumatori e alle consumatrici?
Allora, ci sono delle...
Non si potrebbe riassumere tutto e fare un'etichetta unica?
Beh, noi la chiediamo da anni, sinceramente.
Senza troppe informazioni, senza troppe scritte, cioè, che può essere anche il Nutri-Score, però...
Ci sono delle informazioni che sono d'obbligo, data la legge sulle derrate alimentari, e altre informazioni che è l'industria che vuole porre sul proprio prodotto per favorirne poi il commercio, naturalmente. Quindi sì, stiamo parlando di etichette, potremmo parlare di loghi, possiamo anche mettere l'accento su alcuni aspetti che possono ingannare, come il colore ad esempio. Quindi senza tanto andare a leggere soltanto le parole, la colorazione verde ad esempio potrebbe dare una falsa idea che l'alimento sia sano. Ho un pacchetto di patatine chips di colore verde, non è un prodotto per forza di cose naturale.
Allora, i contrari dicono: con un sistema di punteggio così limitato, così ridotto, l'olio d'oliva, che è parte integrante della dieta mediterranea, universalmente considerata la più sana ed equilibrata, ebbene, l'olio d'oliva è classificato come C, mentre la Coca-Cola Zero è classificata come B.
Beh,
anche no.
È un tipico argomento dei contrari al Nutri-Score, perché si vede che hanno capito male, non si compara l'olio d'oliva con la Coca-Cola, no, l'olio d'oliva verrebbe messo in relazione con l'olio di colza, di girasole, di semi di lino, con tutti gli oli che si trovano nello stesso reparto e sicuramente otterrebbe un ottimo punteggio, perché ricordiamolo, il Nutri-Score non penalizza i prodotti tradizionali ed è qui che l'Italia, diciamo dal nostro punto di vista dell'organizzazione
l'Italia
dei consumatori, si è sbagliata perché noi abbiamo fatto un'inchiesta,
possa diciamo così condizionare, danneggiare quella che è la dieta mediterranea, i prodotti locali, i prodotti
certo,
a chilometro
perché
zero,
un prosciutto crudo, un parmigiano reggiano, se consumati all'eccesso ovviamente non sono sani, ma questo lo sa chiunque, è la base della piramide alimentare, ma il parmigiano di fianco ad altri formaggi sicuramente otterrebbe un ottimo punteggio
con Nutri-Score
e noi sappiamo che il Nutri-Score appunto non penalizza i prodotti tradizionali perché abbiamo fatto anche un'inchiesta, la FRC ha analizzato un sacco di prodotti proprio qualche anno fa quando sono cominciate ad emergere questi primi argomenti contrari e praticamente il 62% del vasto campione di prodotti tradizionali presi in esame riceve un voto A, B o C, mentre solo il 38% riceve un voto D o E. Quindi anche la raclette, che ovviamente non possiamo mica consumare
tutti i giorni,
però comparata con altri tipi di formaggi grassi non ne esce male. Il Nutri-Score fa questa valutazione nutrizionale, è al di là della logica dell'industria.
Certo, ovviamente ripetiamo, ricordiamo, ribadiamo per gli stessi prodotti.
Esatto.
Non si compara con la Coca-Cola, no. Col prosciutto crudo.
Perché sarebbe anche impossibile farlo.
Sarebbe impossibile. Diana Panizza Mattis, il Nutri-Score non sostituisce la piramide alimentare, che è la Bibbia.
Esattamente, allora il Nutri-Score è una valutazione su un prodotto paragonato ad un altro, la piramide alimentare invece tiene conto di quello che è l'alimentazione sana per gli adulti o per i bambini, quindi partendo da quello che è l'idratazione e poi mettendo in rapporto i vari gruppi alimentari. E tra l'altro questa piramide verrà a breve aggiornata, c'è un gruppo di lavoro composto da diversi professionisti che è all'opera, tutto coordinato a livello federale, quindi nel 2024 dovremmo già avere i primi aggiornamenti per quello che riguarda le raccomandazioni degli adulti, mentre per le raccomandazioni dei bambini e dei giovani dovremmo aspettare un attimino di più, si parla del 2026, ecco, quindi è sempre valida ma è un'altra cosa rispetto al Nutri-Score.
Allora, uno sguardo al variegato mondo delle etichette sulle confezioni e sugli imballaggi, quanto guardate le etichette, quante volte le leggete, soprattutto le leggete prima di acquistare un prodotto, siete attenti, siete comunque informati, volete informarvi dai dubbi su Nutri-Score e soprattutto dalla decisione del Consiglio degli Stati lo scorso mese di giugno alla piramide alimentare, ne stiamo parlando oggi appunto con due esperte, Antonella Kreutzer che è segretaria generale dell'ACI e Diana Panizza Mattis, che è dietista e nutrizionista. Ci siete anche voi, che ci potete telefonare allo 0848 030808 oppure scriverci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Arrivano già molti messaggi, allora ve li leggo, poi li commentiamo. Trovo il Nutri-Score particolarmente interessante, ad esempio per il pane. Perché? Perché io mangio di preferenza pane integrale e so che è notato con A, giusto Antonella Kreutzer?
Sì, pane di solito integrale? Sì, soprattutto se appunto quel pane integrale che compra il consumatore in questione non ha un'eccedenza di sale oppure altri prodotti.
Mentre il pane con farina bigia e semini, che sembra integrale ma non lo è, è notato, è diciamo così, sì, c'è la scritta B, c'è il punteggio B. Quindi mi permette di non dover sempre leggere tutti gli ingredienti del pane e il Nutri-Score, appunto, ci scrive questo ascoltatore, è importante.
Sì, esattamente.
Anche per il pane.
Anche per il pane, perché i semini sono fonte di fibre, ma questo non significa che l'ingrediente di base, che è la farina, è utilizzata quella integrale. Ecco, può essere farina bianca, farina bigia, semi bianca, ma non necessariamente.
Però non vuol dire che non posso prendere il pane con la farina bigia e semini, che non lo posso mangiare, ecco.
No, lo posso alternare, quindi una valutazione A per un pane integrale mi fa capire che questo tipo di pane posso inserirlo con maggior frequenza rispetto a un pane che riceve una valutazione B o C. Lo posso mettere sull'arco della settimana, perché non dimentichiamo che un'alimentazione sana è quella sull'arco di una settimana, quindi io posso in una giornata mettere degli alimenti del gruppo A e di tanto in tanto quelli del gruppo B o C.
Poi, cosa ne Cosa ne pensa l'esperta nutrizionista e dietista dell'applicazione Yuka? Le analisi sono affidabili in diversi, ci scrivete su Yuka, che pare che tra i giovani vada molto forte.
Beh, Yuka l'abbiamo proprio analizzata recentemente, l'abbiamo fatta analizzare anche a Paolo Attivissimo, l'esperto informatico che è andato proprio a valutare bene anche il sistema sul quale poggia Yuka. E Yuka è un'app che si basa essenzialmente sul Nutri-Score, al quale però integra degli studi che riguardano le sostanze che il Nutri-Score non considera. Ad esempio per i cosmetici Yuka considera tutti quegli potenziali allergeni, tutti quei potenziali perturbatori endocrini, tutte quelle sostanze che ancora non sono state dichiarate al 100%, a volte anche sì, rischiose per la salute, ma che hanno comunque degli effetti sulla salute, e quindi fa un punteggio che mette insieme più elementi. Però di base per i prodotti alimentari Yuka si poggia sul Nutri-Score, quindi si poggia sullo studio scientifico e rigoroso del Nutri-Score, al quale considera però cose in più. Per esempio considera se un prodotto è biologico, gli dà un punteggio leggermente migliore, considera anche la quantità di conservanti e
quindi
di
più completo Yuka rispetto a Nutri-Score.
Dal nostro punto di vista si potrebbe dire di
sì. Dà più informazioni,
va ancora oltre il Nutri-Score. Ovviamente non è da prendere come la guida e basta, neanche Yuka, l'abbiamo proprio anche sottolineato con noi, è comunque una semplificazione di quello che abbiamo in mano, no? Partendo dall'etichetta, la testa è quella che deve prevalere, sapere quanto posso consumarne di questo prodotto, anche se è buono, è efficace, perché anche l'efficacia deve essere valutata, e quindi diciamo che anche al gusto, mi piace o non mi piace. Noi ovviamente non stiamo dicendo ai consumatori che bisogna andare a fare la spesa con un'applicazione che ti dice cosa mettere o no nel carrello, ma che ti aiuti.
Anche perché qualcuno faceva notare prima in un messaggio che se no la spesa durerebbe ore e ore.
In realtà
i negozi dovrebbero restare aperti 24 ore su 24.
Ma in realtà Yuka scansiona il codice a barre del prodotto e immediatamente ti dà il risultato. Quindi e Yuka è stata anche questa fondata da un'organizzazione indipendente che non è a scopo di lucro, quindi non sottostà delle logiche di interesse dell'industria, e ha preso piede in poco tempo in tantissimi paesi perché fornisce una risposta molto semplice, molto richiesta ai consumatori di tutto il mondo che oggi si interrogano su quello che stanno acquistando. Ricordiamoci che siamo noi che paghiamo per dei prodotti, quindi il voto col portafogli oggi
è
più che mai fondamentale, anche se vogliamo andare verso un modo di produrre le cose sostenibile, quindi un'industria che sia sostenibile, ma anche proprio un modo nostro di consumatori di stare al mondo in modo sostenibile.
Diana Panizza Matis?
Esattamente, prego. Stiamo parlando di sostenibilità e abbiamo accennato al fatto che Nutri-Score non tiene conto di questo punto, ma non pensiamo solo alla sostenibilità della produzione di un alimento, bensì anche al comportamento del consumatore. Io posso fare una spesa più sostenibile andando in bicicletta, a piedi, con i mezzi pubblici, posso essere sostenibile utilizzando una borsa per la spesa riciclabile, oppure anche bevendo l'acqua del rubinetto, è una cosa fondamentale. Questo sono tutti i punti che messi insieme aiutano.
Diana Panizza Matis, dietista e nutrizionista, lei quando fa la spesa guarda tutte le etichette o va a colpo sicuro? Legge attentamente?
Ma allora
le
sì,
etichette di ogni prodotto, oppure sa già perfettamente cosa acquistare e cosa no?
Allora, nei prodotti nuovi le analizzo e poi una volta che ho capito come sono composti vado a colpo sicuro, e quello che aiuta anche me è il Nutri-Score. In un colpo d'occhio vedo quello che avrei letto nella tabellina nutrizionale che sta sul retro o sotto l'imballaggio.
Ma siamo sicuri però, Antonella Kreutzer, che Nutri-Score sia qualcosa che è veramente apprezzato, che è veramente apprezzato e gradito dalle consumatrici e dai consumatori?
Allora,
non è una cosa che passa un po' così inosservata?
Allora, ho due risposte. Una è proprio una risposta, diciamo, oggettiva. Noi abbiamo sempre riscontrato grande successo del Nutri-Score da quando è stato introdotto dai consumatori che ci segnalano come funziona, quanto siano contenti, quindi abbiamo un riscontro proprio dei nostri soci. Dall'altra parte la mia risposta è più politica, nel senso che se questo Nutri-Score non avesse creato alcun risultato, Oggi non ci troveremmo a doverne discutere, l'avrebbero già introdotto perché non avrebbe dato fastidio all'industria che certi prodotti ovviamente se li ha visti vendere meno.
È la quantità di persone che mi interessa sapere.
Ma tutti i consumatori vanno a fare la spesa.
Sì, però se oggi prendiamo un grande magazzino, un supermercato, entrano 2000 persone, quante secondo lei leggono e guardano attentamente Nutri-Score?
Allora,
su 2000 persone che entrano, forse sono un po' troppe 2000, facciamo 1000.
Ma sai, è difficile dirlo, perché come possiamo valutare oggi il grado di responsabilità che ha un consumatore? Vale anche per il cittadino?
Certo, no, questo...
Ecco, allora io direi che oggi c'è una grande attenzione verso i temi dell'alimentazione, perché siamo sempre più sensibilizzati, ma anche perché a livello di società noi abbiamo dei problemi che non sono da poco. Abbiamo una percentuale elevata di problemi di obesità, di problemi di salute legati anche a una cattiva alimentazione. Ci siamo resi conto che andare avanti così non funziona, e quindi ci sono anche consumatori che mettono dei freni o comunque introducono delle nuove modalità per fare la spesa. Vediamo per esempio i giovani quanto siano sensibili ai temi della sostenibilità, ma non soltanto a livello così concettuale del sostenibile è bello, ma perché si rendono conto che se non c'è un cambiamento anche abbastanza radicale non abbiamo un futuro molto roseo davanti. Quindi il cambiamento c'è, le persone sono sensibili e sono disposte anche a fare uno sforzo, però bisogna aiutarle, non devono essere sempre messe a lato degli interessi economici.
Anche se però c'è un'overdose di una bulimia di informazioni.
Ovviamente quando si procede per introduzione di...
E tutte queste informazioni possono un po' destabilizzare.
Ma questo capita quando non c'è una coerenza, quando a livello proprio anche istituzionale non si decide di dire facciamo un'etichetta che includa tutto e che sia trasparente. Sulla trasparenza c'è da lavorare ancora parecchio. Cosa è successo? Pian piano si sono riusciti a ottenere dei piccoli risultati. I marchi, tra l'altro, che indicano la provenienza, il biologico o il non biologico, il fair trade, meno, cioè tutti questi marchi vengono continuamente analizzati, aiutano il consumatore in una scelta, ma siamo d'accordo anche noi che sono troppi. Praticamente abbiamo un centinaia di marchi.
E spesso ogni catena alimentare ha i suoi.
Esatto.
In
quindi,
più ogni
esatto, non rende semplice la vita al consumatore.
Alimentare ha i suoi.
Però la ricerca della trasparenza c'è ed è anche richiesta.
Beh, poi certo anche la legge è andata incontro a tutte le esigenze, diciamo, di un'alimentazione sana, sostenibile, togliendo un po' di zucchero da certi alimenti, togliendo un po' di sale, ci sono anche dei limiti.
Un po' poco,
però qualcosa si è mosso, no?
Si sta muovendo qualcosa, esattamente. L'industria sta collaborando.
Ecco. Anche la stessa industria ha interesse a collaborare.
Assolutamente, si stanno facendo dei passi avanti, troppo pochi, quindi c'è ancora molto lavoro da fare. E non dimentichiamo anche che siamo noi consumatori a influenzare quello che l'industria vende, quindi se abbiamo sul mercato dei cereali per la colazione con meno zuccheri e li compriamo, ecco che c'è un interesse
anche da parte dell'industria.
Esattamente, quindi siamo noi a decidere in fin dei conti quello che viene venduto.
Aurelio ci scrive: di solito si acquistano sempre gli stessi prodotti, basta leggere la prima volta l'etichetta e poi...
Sì, il consumatore è abitudinario.
Sì, però cambiano spesso le confezioni, eh? Attenzione.
Sì, abbiamo notato anche che
sullo stesso
confezioni...
prodotto cambiano magari da dopo sei mesi.
Ecco, queste sono altre domande da porci, perché bisogna fare tutto questo investimento di marketing quando alla fine appunto il consumatore che è fedele a un prodotto è perché si trova bene, perché l'ha valutato una volta e per lui va bene. Beh, perché c'è una concorrenza spietata, lo sappiamo, non è facile oggi neanche il lavoro dell'industria alimentare, però dobbiamo anche considerare il fatto che insomma i consumatori sono alla ricerca di trasparenza, e quindi se producono dei risultati come quelli che sospetto siano stati prodotti per risvegliare tutto questo interesse adesso intorno al Nutri-Score, ecco, questi risultati devono essere considerati in modo positivo e non solo essere appunto messi all'angolo.
Beh, per interessi, diciamo, industriali di chi difende un certo tipo di mercato.
Esatto, però ecco, questo è il mercato del futuro? È il mercato che ci aiuta ad avere una collettività più sana, più in grado appunto di potersi gestire in modo responsabile, individuale? Mi pongo queste domande, perché ci sia sempre tanta difficoltà a introdurre un piccolo aiuto come il Nutri-Score.
Certo, poi c'è chi è disorientato, chi è smarrito perché si è liberalizzato il marchio Gruyère, il marchio Emmental negli Stati Uniti e fanno i buchi con il trapano nel formaggio. Anche lì effettivamente qualche domanda la si deve fare, insomma.
Ma sì, assolutamente. Io penso che i consumatori siano molto vicini ai prodotti svizzeri della tradizione e soprattutto c'è sempre il consiglio di consumare locale perché è più fresco, cioè prendere i prodotti locali.
Ecco, è più fresco, però nel reparto frutta e verdura non c'è il Nutri-Score.
Ma no, non è necessario. Perché
siamo sicuri che non è necessario?
Beh, la piramide alimentare è alla base di tutto.
Sì, d'accordo, ma tutta la frutta uguale, tutta la verdura uguale.
No, la differenza fra un frutto rispetto a un altro può essere nel contenuto di zuccheri, nel contenuto di fibre e quant'altro. Per questo abbiamo la piramide alimentare che ci indica che dovremmo assumere tutti i giorni 5 porzioni di frutta e verdura, per un totale, se vogliamo parlare di numeri perché siamo molto concreti, di 600 grammi per un adulto. Quindi ecco, poi dipende naturalmente dalle esigenze di una persona e dalla situazione individuale. Stiamo parlando di adulti sani, quindi possiamo parlare di minimo 600 grammi di frutta e verdura al giorno e anche qualcosa di più.
Con certi prezzi però è più facile comprare il prodotto imballato o il prodotto
che
non
necessariamente costa di meno. Tutto quello che è elaborato ha il suo prezzo.
È vero,
è molto caro il prodotto elaborato, diciamocela tutta.
Sì, però anche
la frutta fresca e la verdura fresca, è vero che ha avuto un aumento di prezzo, l'inflazione non aiuta.
Attenzione,
assolutamente, però rimane la base della spesa alimentare.
Rimane la base, ma l'Axi è attenta anche alla politica dei prezzi.
Beh, assolutamente.
Sì, ma assolutamente, però non è che vi battete troppo per il Nutri-Score e meno per chi ha meno risorse, meno possibilità finanziarie, meno possibilità economiche e quindi è costretto a prendere magari prodotti meno sani ed acquistarli rispetto alla frutta e alla verdura perché hanno un prezzo troppo elevato.
Ma noi possiamo batterci e continueremo a farlo per i prezzi dei prodotti alimentari, per quello che riguarda anche la produzione locale, ma il prezzo non lo definisce di certo l'Axi, non l'ha mai potuto fare, dubito che potremo farlo domani. L'inflazione che c'è stata l'abbiamo anche analizzata, facciamo la nostra inchiesta spesa tutti gli anni dove emerge appunto quali prodotti hanno subito l'inflazione maggiore. Abbiamo ribadito a più riprese che i prodotti alimentari svizzeri hanno subito un'inflazione molto minore rispetto ai prodotti venduti in Italia o comunque all'estero. E quindi valeva la pena fare la spesa in Svizzera. Abbiamo però anche ribadito che c'è un'inflazione di facciata, cioè che ci sono tante aziende che hanno colto l'occasione dell'inflazione per fare più profitti. E questa è una cosa che stiamo sondando anche con il sorvegliante dei prezzi,
certo,
e con il quale portiamo avanti
però,
lo stesso tipo di sorveglianza, ma anche di lotta.
Concretamente, Diana Panizza, penso al prezzo di certe albicocche ogni tanto durante l'anno, anche d'estate.
Allora,
io consumatore dico, no, prendo la tortina, magari che ha Nutri-Score anche punteggio basso, livello E, ma costa meno, eh.
Allora, è importante a questo punto aggiungere il tema della stagionalità, che è un tema abbastanza delicato, non si sa più quando cresce quale alimento e dove, ma abbiamo un sito che possiamo citare che è www.5algiorno.ch che ci dà un aiuto in questo senso. Quindi anche qui, come Nutri-Score, come le etichette, come i loghi, ci sono degli aiuti che sostengono il consumatore a pensare a fare una scelta mirata e consapevole. Vorrei fare un'aggiunta dal punto di vista dietetico riguardo alla questione dei prezzi. Per alimentarsi in maniera sana ed equilibrata non è necessario andare su prodotti di lusso. Quindi, ad esempio, per la questione dell'albicocche, della frutta e della verdura, possiamo andare anche sui marchi di primo prezzo. Ci sono poi tutte le varie categorie.
Spesso però il gusto è meno buono.
Ma non è vero, dipende Antonio, dipende. Cioè, qui stiamo proprio parlando del fatto che oggi per mangiare bene non bisogna spendere molto. E questo è veramente...
Si può spendere anche poco?
Si può spendere poco, Diana può spiegarglielo tranquillamente perché facciamo proprio anche un'animazione per gli anziani e per le persone alloglotte dove vengono proprio analizzate una spesa...
Anche la frutta e la verdura?
Anche
la frutta?
Anche la frutta e la verdura, sì, esattamente. Allora, quello che costa parecchio, diciamo, possiamo dire, sono le proteine. E allora, dovremmo avere molto più tempo per analizzare questo tema, la spesa conveniente. Un consiglio magari molto concreto e facile da dare ai radioascoltatori è quello di guardare il prezzo al chilo. Quindi se prendiamo in mano due buste di prosciutto cotto, non soffermiamoci a controllare il prezzo di una busta rispetto a quell'altra, perché il contenuto può differenziare naturalmente. Quindi come consumatore posso guardare il numero che è scritto un po' più in piccolo del prezzo al chilo e così faccio un confronto equo. Questo è fondamentale, una piccola cosa che però aiuta tanto.
Quindi non il prezzo della busta, ma
il prezzo al chilo.
Certo, se prendo i lamponi in dicembre probabilmente costeranno di più che se non li prendo oggi.
Ma poi non si può risparmiare sulle albicocche, quello è il problema. Cioè, la frutta e la verdura è la base della nostra alimentazione sana, quindi il risparmio, casomai, bisogna appunto applicarlo a quei prodotti fortemente elaborati di cui in sé non abbiamo bisogno. Quindi è lì che confrontare i prezzi innanzitutto, considerare la provenienza, considerare la freschezza di un prodotto, ma in più limitarsi a decidere che cosa voglio consumare.
Certo, poi però c'è libertà di scelta e di acquisto.
Sì, ma rimaniamo sul fatto che appunto magari l'industria alimentare ci spinge a consumare di più quello di cui non abbiamo bisogno, pagandolo caramente. Cioè, veramente,
l'importante è essere comunque informati, formati e informati, ed essere consapevoli di ciò che si compra e si acquista. C'è il pubblico che ci sta chiamando allo 0848 03 0808, e tanti messaggi anche allo 076 321 1113. Questo tema ovviamente scatena molte opinioni, molti commenti. Allora diamo la parola a Luca. Luca, buongiorno, benvenuto.
Ah, buongiorno. Volevo segnalare una cosa in più sul discorso, forse, no? La difficoltà nel leggere l'etichetta è un'ottima cosa che aiutiate un po' il consumatore a orientarsi su quello. Io confesso le mie difficoltà a capire anche quelle, però con che razza di imballaggi ho a che fare, che poi non riesce a smaltire e finisce tutto nel sacco della spazzatura.
Quindi lei porta il discorso sugli imballaggi, sullo smaltimento, giusto?
Mi sembrava un discorso affine che in questa trasmissione ci poteva anche stare.
Certo, assolutamente, anche poi come getto, come butto un imballaggio.
Certo.
Grazie, ti ascolti per radio, Luca, buona giornata.
E su questo l'ACSI produce proprio delle schede regolari, no? Perché c'è il progetto comune Zero Rifiuti, dove trattiamo proprio ogni tipo di imballaggio e soprattutto di prodotto, la plastica come si può riciclare, difficilissimo, il cartone come va utilizzato, il tetrapack, l'ultima era sul tetrapack, la scheda che abbiamo pubblicato nella BDS, però è vero che sull'imballaggio c'è scritto, ma ogni regione poi ha delle regole diverse, ogni comune, quindi bisogna veramente informarsi attraverso anche delle informazioni ufficiali.
Dei grandi distributori alimentari, le grandi catene alimentari, quanti hanno installato e hanno messo sugli imballaggi Nutri-Score? Possiamo fare anche i nomi, Microscope?
Sì, abbiamo i maggiori distributori di alimenti, ma poi c'è anche, per dire,
Aldi, Nestlé, Lidl.
Allora, al momento l'aggiornamento proprio su tutti quelli che l'hanno introdotto, siccome era in corso d'opera questa introduzione, ce ne sono alcuni che hanno già iniziato, che hanno già terminato proprio su tutti i prodotti, altri che stanno ancora continuando a implementarli. Possiamo dire però che appunto a livello svizzero, se non sbaglio, è iniziato proprio anche con la Nestlé e la...
Quindi anche
Danone.
La Nestlé. Perché?
Sì,
perché Andrea Macruizzer, Magda ci scrive che ha appena installato Nutri-Score, c'è un'applicazione anche oltre all'etichetta presente sugli imballaggi, ho appena installato Nutri-Score, non lo conoscevo, però soltanto 100.000 persone o poco più hanno l'applicazione. E lei
no,
dice,
non serve l'applicazione per il Nutri-Score.
Ecco, lei dice non è tanto come numero. Però
no, ma non serve nessuna applicazione per il Nutri-Score, cioè il Nutri-Score è un'etichetta che il produttore...
Però probabilmente c'è anche l'applicazione.
Può darsi che ci sia una...
Se la signora l'ha installata.
Ma forse intendeva Yuka, forse, per valutare...
No, che
il
Nutri-Score, probabilmente anche Nutri-Score le dice...
No, non ho mai sentito di un'applicazione, perché alla fine è un metodo scientifico e si traduce in un'etichetta. E quindi, ecco, uno va al supermercato e poi vede, non tutti i prodotti ce l'hanno, però sicuramente... sempre di più e
non tutti i prodotti. Allora leggiamo i messaggi. Per risparmiare sui prodotti freschi di stagione, verdure e frutta, bisogna andare direttamente nelle aziende agricole. Buon consiglio?
Beh, questo aiuta, oppure avere anche un orto, anche se piccolo, su una terrazza, alcune piantine, quindi chilometro zero, senza aggiunta di pesticidi e a poco prezzo.
Certo, poi le cose le scrivono sempre più in piccolo, a volte non si riesce nemmeno a leggere, ma fare in modo che le scrivano più in grande?
Eh beh sì, assolutamente.
Oltre ai prezzi, quindi anche la scrittura piccola, è difficile da leggere.
Certo, perché è vero che anche lo spazio sull'imballaggio è poco a volte, ma a volte è proprio consacrato al marketing del prodotto e non tanto all'informazione al consumatore. Potrebbe essere un po' diversamente, sicuramente.
Allora, sul Nutri-Score e le verdure, Sabin ci scrive: per me non tutte le verdure sono da considerare A, come parametro punteggio del Nutri-Score. Per esempio la verdura Orsol non ha lo stesso valore nutritivo di una verdura cresciuta in terra.
Eh beh, qui posso dare ragione, perché non lo so adesso veramente gli studi scientifici, Diana, forse qui puoi intervenire tu, ma il fatto che i nutrimenti comunque a livello internazionale stiano, cioè gli alimenti stiano perdendo nutrimenti, perché dipende molto anche da come
dalla
vengono
coltivazione.
Sì, però anche dai terreni, quindi c'è la base partenza è il terreno, e se il terreno non è più quello di prima perché l'abbiamo sfruttato intensamente, perché l'abbiamo usato tanti pesticidi eccetera, il prodotto non potrà essere
sano,
ma non potrà neanche avere gli stessi alimenti, cioè le stesse
qualità
nutritive di un prodotto Orsol. Però magari su questo la nutrizione sta facendo passi avanti.
Beh, il cambiamento climatico non è d'aiuto in questo senso, e anche qui la difficoltà a fare delle liste per la stagionalità di frutta e verdura. Infatti anche chi si occupa di questo a livello scientifico sta riscontrando un po' di difficoltà negli ultimi anni, proprio per la questione del clima.
Cerco di consumare locale bio, quando ho la possibilità vado dal produttore, quindi c'è anche molta gente che va dai produttori. Poi peccato non favorire la seconda scelta, si potrebbe fare di più.
La seconda scelta delle verdure.
Delle verdure.
Certo. Qui sfonda una porta aperta, perché ovviamente i prezzi sono determinati anche da questo tipo di gestione, poi, no? Dei prodotti. E non sempre, appunto, una seconda scelta è meno buona o è così svantaggiosa per il consumatore, è che il mercato esclude dei prodotti. Le regole del mercato sono oggi molto molto discriminatorie, non fanno sì che spesso anche dei prodotti locali facciano davvero fatica a trovare un posto in un supermercato. E noi ragioniamo da sempre sul grande divario che c'è tra il potere di chi fa da mediatore e poi invece il potere del produttore, il potere del consumatore, cioè c'è un divario incredibile.
Enorme, allora.
Ci sono i supermercati che a fine giornata vendono quei prodotti un po' meno freschi e si possono ritirare, però
magari un po' rovinati.
Un po' rovinati, ma semplicemente se è una questione estetica e dal punto di vista nutrizionale sono ineccepibili, io li pago meno, ed ecco che aiuto tutto quello che è la sostenibilità. Se mi permette, mi riallaccio alla prima domanda dell'ascoltatore riguardo agli sprechi, agli imballaggi. Ecco che se possiamo evitare le monodosi o gli imballaggi più piccoli, aiutiamo ad avere più alimento in meno carta e meno plastica. E anche qui un'ultima cosa, acquistare solo ciò che, di cui abbiamo bisogno.
Ecco, certo, non cose che poi vanno magari a male.
No, sembra banale, però tutto quello che è magari a prezzo ribassato lo compriamo, ma non ne facciamo uso o ci avanza perché siamo un'economia domestica.
Tra l'altro, ne parlavamo prima nel lancio della consulenza alle 12 con Paolo Riva ed Enrico Alberti. Le porzioni come vengono definite?
Ci sono delle linee guida per quello che riguarda l'adulto e linee guida per quello che riguarda i bambini.
Cioè io compro una confezione che mi dice che è per 4 porzioni, 3 porzioni, 2 porzioni. Sulla base di cosa? Di una media,
Ma sì, di solito sono considerati 100 grammi, ma a volte va a porzione, quindi faranno una considerazione proprio di quella che è il fabbisogno energetico nutrizionale di un adulto in una giornata e poi lo dividono. Non lo so quanto siano.
Perché se io compro qualcosa che mi viene indicato per 4 persone, magari a me va bene per 2 persone.
Esattamente, dipende probabilmente se lo inserisco come componente
del piatto.
Ecco, ma posso
fidarmi le porzioni?
Può essere una linea guida, ma non la prenderei come dato di fatto fisso.
Dipende dalla mia fame.
Dipende dal mio fabbisogno, da quanta attività fisica faccio, se sono uomo, donna, quanto sono alto. Quindi rimane una cosa individuale, difficile dare.
Però
una...
è vero che viene sempre indicata la porzione, vengono sempre indicate le porzioni, 5, 6, 3, 2, una porzione, mono porzione.
Ma forse per dire quanto posso consumare di questo, quanta parte di questo prodotto posso consumare, per rimanere in un range, cioè in una forchetta ancora giusta per me. Forse è quello, un pacco di biscotti molto grande non va mangiato tutto.
Però lì la porzione
solo.
Non c'è, non ci sono.
Spesso
le porzioni.
Spesso ci sono sui biscotti, sì, sulle cose dolci.
Oppure sui farinacei, non so, spezzli, ecco. Riso, pasta. Allora, se questo carboidrato è una componente del piatto,
compro la vaschetta e mi dicono 2 porzioni, 3 porzioni.
Esatto, allora un piatto equilibrato è composto da tre elementi, quindi il farinaccio, la proteina e la verdura, perciò se io lo inserisco così avrò la porzione di una determinata dimensione, se lo uso come unico piatto allora chiaramente non posso fare un confronto.
Quindi è, diciamo così, un suggerimento, ma non è matematico, scientifico,
no,
aritmetico. Ho mangiato le fragole coltivate da mio fratello in un metro quadrato, hanno fornito fragole a tutta la famiglia. Pensiamoci bene, per chi ha giardino, oltretutto la qualità e il gusto è tutta un'altra cosa rispetto ad altra frutta coltivata anche biologicamente.
Sì, perché dipende tanto da dove vengono, quelle più vicine sicuramente sono le, diciamo, migliori. Così.
Poi la frutta non matura mai, e spesso è vero che arriva nei grandi magazzini ancora immatura.
Questo è dovuto proprio alla provenienza, a quanto viaggio deve fare. Però...
poi spesso la congelano, poi spesso quando la vendono, la mettono, la espongono sul bancone, non ha un grande aspetto.
No, infatti...
Quindi conta anche l'aspetto estetico,
Conta l'aspetto estetico.
Prodotti alimentari.
Esattamente, la freschezza, ma qui possiamo dare un punto positivo ad alcuni alimenti congelati, surgelati, che vengono raccolti maturi e vengono messi al buio e al freddo, quindi la perdita di vitamine e di sali minerali qui rimane molto limitata rispetto a un alimento che sta in negozio al caldo per più giorni.
Allora, a proposito di applicazione Nutri-Score, esiste, ce lo dice Paolo, che ringraziamo.
Ah, benissimo, esiste. Grazie anche per questa informazione molto utile.
C'è l'applicazione Nutri-Score, probabilmente spiega.
Spiega.
Spiega di cosa si tratta, con i colori, questo semaforo, eccetera, eccetera. Ecco, comunque c'è l'applicazione, poco più di 100.000 persone l'hanno scaricata, però non è un indice di, diciamo,
io
così, gradimento di Nutri-Score.
No, penso che l'indice di gradimento sia piuttosto il fatto che appunto le persone non abbiano mai scritto che non lo vogliono più. Cioè non è che noi abbiamo mai ricevuto delle proteste perché i consumatori venivano informati meglio o avevano uno strumento in più
di solito,
per leggere. Anzi.
Allora, onestamente c'è da dire, per esperienza personale, è un messaggio, perché ho dei conoscenti che lo dimostrano, che ancora oggi c'è molta ignoranza sulla necessità di proteine e vitamine che una persona ha bisogno rispetto agli zuccheri e al sale, ed è da lì che purtroppo poi manca questa educazione, questa cultura nell'acquistare le cose giuste. Cioè si fa molto sul sale, sullo zucchero, ma poco, riassumo il messaggio, sulle vitamine e sulle proteine. È vero?
Sulle proteine si parla molto e sempre di più, forse più in ambito sportivo che in un altro contesto. Il Dipartimento della Sanità e della Socialità fa dei corsi anche agli educatori, ai bambini, perché si è visto che l'educazione nei bambini molto piccoli ha una grande influenza su quello che è poi l'educazione alimentare col passare degli anni. Quindi bisogna partire molto presto.
Per una cultura alimentare, diciamo, sì. Già a scuola, ma la si fa. Sì. Allora, Mariella ci pone un commento da controcorrente, assolutamente interessante e pertinente. Tante discussioni e tantissime indicazioni, etichette colme di notizie, di informazioni, ma non si sono mai visti così tanti obesi come ora.
Sì.
Che ne dite?
È proprio quello il problema, che il risultato di quello che sono stati, se vogliamo, gli anni scorsi è questo, la popolazione in un certo senso poi fa delle scelte che non sono giuste, non sono giuste per la propria salute innanzitutto, ma noi l'abbiamo visto con la grande inchiesta che è stata fatta dalle organizzazioni dei consumatori a livello svizzero sui prodotti dedicati ai bambini, quindi su quei prodotti che sono stati concepiti appositamente per i bambini. Beh, su 300 prodotti valutati, no, ma erano più di 300, ci picchia, ma c'era praticamente il 90% aveva un rapporto nutrizionale squilibrato, quindi riceveva un cattivissimo voto. Vuol dire che c'è chi lucra su la...
Sì, però c'è anche chi ci dice che la frutta e la verdura costa troppo e non può permettersele.
Ma io allora non so più come dovrebbero poter vivere le persone, perché se gli alimenti di base non riescono più a rientrare nella spesa settimanale di una famiglia, quindi mi riferisco proprio a frutta e verdura, il pane, le cose più semplici, ecco, allora dobbiamo porci anche degli interrogativi proprio a livello di società, cosa sta succedendo.
Certo, sono domande assolutamente legittime.
Magari possiamo accennare alle leguminose, che hanno un prezzo molto basso, sono una proteina molto valida rispetto a, diciamo, confrontando col prezzo della carne. Quindi tre volte a settimana una porzione da 100 grammi di carne e minimo una volta alla settimana una porzione di leguminose, che ha un prezzo veramente limitato.
E dell'enorme offerta dei prodotti vegani? Cosa mi dice Diana Panizza Matis?
L'offerta è in aumento.
Marketing, moda?
Un po' tutto magari, marketing. Esattamente.
Ecco, ma lì sono prodotti di qualità.
Allora, vegano non significa per forza di cose sano o meno calorico. La parola vegano ha un significato ben preciso, quindi va a escludere tutto quello che è di origine animale, anche latte, uova, anche il miele. E quindi non vuol dire che sia poco calorico o poco zuccherato. Questo
c'è anche
è importante.
Lì il Nutri-Score, credo, anche per i prodotti vegani.
Sì, assolutamente, perché a volte sono anche prodotti, diciamo, altamente elaborati, quelli che si trovano al supermercato. Però in realtà una cucina vegana può benissimo evitare questi tipi di prodotti altamente elaborati. Quindi, come diceva prima la nutrizionista, l'utilizzo maggiore dei legumi, il fatto di ragionare di più sui prodotti freschi. Ecco, secondo noi come Axi l'indicazione dell'andare verso un minor consumo di carne e un maggior consumo di prodotti freschi e salutari è assolutamente valida per tutti. L'industria alimentare sta sfruttando la moda del veganesimo per vendere prodotti molto cari.
Non così sani. Allora, Claudio Premoli, che è presidente dell'associazione Amici dell'Olivo, ci scrive: finalmente dopo la revisione dello scorso anno del Nutri-Score anche l'olio d'oliva è diventato d'arancione a verde, e cioè B, buono.
Benissimo.
Bene, ma perché era C? Per fortuna che l'olio d'oliva è extravergine, sì, è passato da C a B. In ogni caso, paragonare 100 grammi o 100 millilitri di olio con 100 millilitri di Coca-Cola zero oppure B non mi sembra corretto. Certo, l'abbiamo detto.
No, non si fa.
Però era C l'olio d'oliva, perché non era bio? Ah?
Probabilmente nello sviluppo di questo algoritmo che dà modo di fare la valutazione dei prodotti c'erano delle imprecisioni. Infatti adesso lo si sta migliorando.
Poi, anche perché è stato introdotto, ma poi ha dovuto essere anche testato su una miriade di prodotti e siamo arrivati
quindi
a un punto.
Si sta correggendo, si sta un
po' aggiustando. Sì, c'è un comitato internazionale a livello direttivo e scientifico.
Ma in Italia non c'è, lo abbiamo già detto, lo ripetiamo, ma in Italia non ha
un'altra
purtroppo
politica. Sì.
Perché hanno paura per la dieta mediterranea, per i prodotti locali. Maura, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, io riguardo al Nutri-Score uso le parole dello stesso scienziato che l'ha inventato. Lui è molto scontento e dice di aver fatto dei grandi errori. Ecco, che il Nutri-Score è una cosa molto relativa e lui non presuppone più il fatto di applicarlo, se non riguardo agli zuccheri. Ecco, il Nutri-Score è nato per segnalare gli zuccheri e basta. L'ha detto lo stesso inventore del Nutri-Score.
Il signor Nutri-Score.
E non c'era né algoritmo né niente quando l'ha fatto, mi dispiace, ma in più parlate sempre di confezioni, ma quando si compra la roba da mangiare e da cucinare non ci sono le confezioni e non c'è niente da leggere sopra. Non ho mai visto la spiegazione delle carote o roba così. Le carote si vanno a comprare, si mettono in un sacchetto o in un sacchetto magari che si può riutilizzare.
Questo l'abbiamo spiegato. La frutta e la verdura non rientrano nell'ambito del
Nutri-Score. La frutta congelata? No, la frutta non si può congelare e poi rivendere. Il male della frutta oggi è che è colta sempre troppo immatura.
Grazie ecco. Maura, buona giornata.
E poi la mettono e la tolgono dai frigoriferi.
Sì, questo è un problema.
Una volta non lo si faceva e così fa male. In più la frutta è di minore qualità perché ci hanno messo le mani le grandi industriali, specialmente su indicazione di scienziati in Israele che si sono accontentati fare della verdura e della frutta.
Sì, ma la frutta che arriva, la verdura che arriva dal piano di Magadino, non c'è nessuna grande industria alimentare che ci mette le mani. Maura, grazie, basta, arrivederci. Qui usciamo troppo. Antonella Cruz.
Vabbè, direi che la signora ha detto delle cose molto importanti.
Però
ha sottolineato...
a me interessava la cosa che ha detto sul Nutri-Score, che lo stesso creatore del Nutri-Score
mi dispiace,
detto,
questa informazione io non ce l'ho. Non ce l'ho perché il signor professor Hertberg e il suo team che l'avevano creato sono ancora oggi all'interno del comitato direttivo e scientifico del Nutri-Score. Quindi questa informazione purtroppo io in questo momento non posso verificarla, andrò sicuramente a verificare. Posso immaginarmi che uno scienziato abbia pensato a un sistema per combattere innanzitutto il problema degli zuccheri, che è un problema annoso e che è sicuramente uno dei maggiori problemi però, oggi. Però che oggi questo algoritmo sia messo in discussione dallo stesso professore, non lo so.
Però torniamo che non è completo come sistema. Ecco il Nutri-Score, Diana Panizza.
Non è completo, mi allaccio a quello che ha detto la signora e concordo con tante sue osservazioni. Le carote le metto in un sacchetto e le porto a casa, ma cosa significa? Che devo avere il tempo, dovrei avere la passione per cucinare, prendermi il tempo e curare la mia alimentazione. Noi stiamo parlando di etichette, di imballaggi, di prodotti molto elaborati.
Perché non
che
mettono
venduti
anche
perché
sulle bibite?
Non abbiamo tempo. Ci sono anche,
sulle bibite, sì. Ce lo chiedono.
Sì, sta arrivando sì. Tra l'altro su sempre più bibite, perché appunto essendo stato introdotto a livello volontario, purtroppo non si è potuto dire adesso lo troviamo su tutti i prodotti in un colpo solo. Quindi dipende dai produttori e dai grandi distributori la volontà di continuare su questa strada.
Questo disastro nutrizionale, ci scrive Monica, non è anche stato influenzato da un cambiamento culturale sul cibo dovuto alla globalizzazione? Vedi il problema dell'obesità, che in Europa non era imperante fino a circa 40 anni fa, non esisteva la cucina vegana e obesi come ora non ce n'erano.
Ma forse anche però le modalità di lavoro, oggi siamo molto sedentari, non abbiamo più quel tipo di lavoro fisico che fino a qualche anno fa era quasi diffuso in tutti i tipi di lavori che si facevano. E poi chiaramente è una società che è cambiata molto nel tempo, con i suoi pregi e i suoi difetti. Il problema dell'obesità è un problema da prendere sul serio.
Assolutamente. Torniamo alla frutta e alla verdura, che poi era anche uno dei temi che Maura ha lanciato fra i vari argomenti che ha toccato. Allora, dobbiamo fidarci però della frutta e della verdura. Adesso al di là del Nutri-Score non ci sono 50.000 mani che vengono messe sulla frutta e sulla verdura. Soprattutto se è coltivata da noi, in questo caso qui nella Svizzera italiana.
No, esattamente, il tragitto quindi dal produttore al consumatore è breve. L'importante che riguarda la frutta e la verdura è anche il fatto di variare, quindi di mangiarne di diversi colori, e questo non solo per un aspetto estetico, bensì anche per un aspetto che riguarda la salute, perché i vari colori contengono varie sostanze vegetali secondarie che hanno degli effetti anche protettivi.
Ecco, ma quei luoghi comuni che spesso si sentono dire dal paese reale, una volta la frutta era meglio, una volta era più buona, era più gustosa, la verdura anche. È vero che una volta era tutto meglio, anche la frutta e la verdura erano più buone, più gustose, oppure
ci
no?
Ci sono sicuramente aspetti che erano migliori anni fa, aspetti che sono migliori oggigiorno. A mio modo di vedere, quello che va detto è il fatto che forse si gustava di più con tutti i sensi. Adesso si parla di mindful eating, quindi proprio il fatto di guardare un alimento, annusarlo, toccarlo, quindi lo mangio coi cinque sensi e così sento proprio tutto quello che mi può dare un frutto o una verdura.
E poi Antonella Cruzier, si è più attenti anche sui metodi di coltivazione.
Ma
si
sì,
è più attenti anche sui
pesticidi. Perché ci si è proprio anche
accorti
di quello che può succedere.
Quanto.
Il terreno negli anni è stato sfruttato, lo sappiamo, ci sono dei problemi proprio a livello di terreni in Svizzera. Quindi se non cambiano i metodi di coltivazione e non si trova un modo per continuare a produrre le stesse quantità, perché ovviamente, ricordiamocelo, è vero che la popolazione aumenta, non diminuisce, aumenta il bisogno di cibo sulla terra in generale, ma anche in Svizzera, e dover importare prodotti perché non riusciamo noi stessi a poterli produrre, ovviamente è tutto un bilanciere, un cercare di trovare degli equilibri. Però noi siamo sicuri che cambiare la nostra modalità di produzione per certi versi potrebbe aiutarci a ritrovare quei gusti che abbiamo perso, ma proprio per il fatto che sappiamo meglio quali sono i criteri attorno ai quali noi vogliamo produrre.
La modalità di produzione, ma anche di consumo.
E di consumo, perché ovviamente
poi siamo noi a scegliere.
Noi scegliamo, noi sappiamo che cosa
votiamo
è buono.
Votiamo ogni volta che andiamo in un supermercato.
Sì, votiamo col borsellino e poi con la testa per la propria
testa.
Salute.
Confezioni piccole, ci scrive Barbara, è forse meglio acquistare confezioni piccole e finirle che confezioni grandi che poi vanno magari male?
Dipende dal tipo di alimento e da quanto lo posso conservare. Quindi se è un alimento secco che posso conservare al buio e all'asciutto, magari posso comprarlo in quantità leggermente maggiori e metterlo da parte. Alcuni alimenti sono adatti anche alla congelazione, quindi posso comprare imballaggi più grandi e poi così mantenerlo a lungo. Per altri cibi invece no, forse probabilmente è meglio consumarlo subito e finirlo. Sì.
Il chilometro zero è sempre sinonimo di qualità?
Beh, è una risposta
difficile.
È una domanda difficile. Sicuramente torniamo al tema di quanto abbiamo detto prima. La qualità è anche freschezza, la qualità è anche controllo, e sappiamo che in Svizzera ci sono degli organismi di controllo molto migliori e più affidabili rispetto a dei paesi lontani. L'abbiamo appena sentito anche per certe questioni legate alle importazioni di prodotti da non so dove. Bene, ci sono dei marchi che ci aiutano a, in un certo modo, orientarci all'interno del vasto mondo dei prodotti. Per noi è una questione di sostegno innanzitutto alle nostre aziende locali, ma anche poi al nostro piatto per quanto riguarda il fatto che abbiamo dei cibi sani e freschi.
Ultima domanda che vi faccio: la parola sostenibilità ricorre con molta troppa frequenza, è davvero tutto sostenibile? Chi controlla la veridicità di quanto scritto sulle etichette e quali sono le eventuali sanzioni?
Beh, lì abbiamo proprio pubblicato come alleanza il fatto che in Svizzera manca una regolamentazione delle diciture ambientali, quindi oggi uno
si può scrivere quello che si vuole,
non
più
tutto
o meno,
quello che si vuole, no. Ma le parole come sostenibile, naturale e tante altre diciture molto in voga possono essere utilizzate perché non sono regolamentate, e qui c'è una lacuna importante da colmare al più presto per evitare il greenwashing.
Cosa vuol dire greenwashing in italiano?
Vuol dire appunto il fatto di far apparire un prodotto più sostenibile di quello che in effetti è.
Ecco, quindi naturale, sostenibile, Diana Panizza, sono parole che ricorrono spessissimo, le leggiamo spesso.
Esattamente.
E lei che reazione ha?
Allora, bisogna prendere in considerazione tutto nell'insieme. Ci sono anche altre parole che ricorrono sempre più, come la parola senza conservanti, senza coloranti, che danno una sicurezza che però è parziale, perché ci dice cosa non è contenuto in un alimento, ma non ci dice cosa invece c'è dentro. Se il senza olio di palma, ecco che in questo alimento l'olio di palma è sostituito dall'olio di cocco, non necessariamente un punto a favore a livello di qualità di acidi grassi.
Flavio dice che il sistema delle nostre nonne era fantastico e dovremmo ricordarcelo. Ma magari per certi versi sì. Grazie mille ad Antonella Kreutzer, segretaria generale dell'ACSI, e grazie anche a Diana Panizza Matis, dietista e nutrizionista. Abbiamo fatto un viaggio attraverso il variegato ed enorme mondo delle etichette sulle confezioni e sugli imballaggi, i dubbi su Nutri-Score, ma l'abbiamo anche spiegato bene. E poi ovviamente la piramide alimentare, che rimane la nostra Bibbia, che rimane il nostro punto di riferimento.
La linea guida ufficiale.
La linea guida, grazie alle due ospiti odierne. Fra poco Sara Tognola e Marco Di Gioia evaderanno con voi, quindi un pomeriggio di evasioni sulla Rete 1. Continuate a seguirci, continuate ad ascoltarci. Noi ci ritroviamo domani, sempre subito dopo il radiogiornale delle 12:30. Buona continuazione di giornata.